Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
E buonasera!
Buonasera!
Ciao, sono le 21 e 5 per la verità. Lunedì 4 aprile su radiofonica.com. Questa nuova puntata che affronterà questa sera il tema della
follia, della pazzia, follia, psicopatologia.
Con me Francesca Quaglietti e Giovanni,
cioè
Lembo.
Ovvero con me Francesca Quaglietti,
ecco,
e poi ci sono anch'io che sono Giovanni Lembo,
sempre al mio fianco, ormai.
Ormai
letteratura, sì. Stasera è cinema, ma soprattutto letteratura. Stasera tantissime letture, quindi prepara la voce. Veramente tante per un tema che ha affascinato da secoli tutte le arti e tutte le scienze. Perché riflettere sulla follia vuol dire riflettere sulla nozione di identità stessa, no?
Sì, è importante questa possibilità. L'identità è come si sposa con la follia e quante difficoltà ci sono, quante ombre, no?
Perché in realtà non è solo disagio o malattia, ma è questo, ecco, che si vorrà mettere in luce, perché la medicina, le arti, le scienze, la giurisprudenza hanno riconosciuto alla follia proprio un duplice valore. Da una parte essa e l'altro, cioè un mondo profondamente diverso da quello dei cosiddetti sani o riconosciuti tali dalla massa. Dall'altra essa si rivela qualcosa che è in tutti noi in realtà, quindi rivelando il nostro aspetto, il nostro lato oscuro di cui alla fine andiamo sempre a parlare, no?
Certo, certo.
Tradizionalmente folle chi è? È colui che si distacca per comportamenti e anche per opinioni da ciò che la norma definisce accettabile, quindi decoroso, no? In qualche
sì,
modo.
Sì. Infatti è molto interessante anche il discorso sulla norma. Mm-hmm. Sarebbe da affrontare.
Che non affronteremo.
Ma perché include quello della follia, non peraltro.
E alla base, quindi, adesso qui c'è anche il problema proprio della definizione della pazzia stessa, se vogliamo ingabbiarla in una definizione, quindi nei vari ambiti sociali, ma soprattutto anche nei differenti contesti storici è cambiata, e sono cambiati anche i parametri che hanno diviso da
fortunatamente
ciò
direi
che è normale, esatto, da ciò che è deviante.
Perché è successo abbastanza recentemente la visione di una follia che non vada appunto relegata in un manicomio come anormalità o come qualcosa di veramente diverso. Invece la follia è in noi, e quindi in questo caso vi leggo un passaggio di Basaglia.
Mm-hmm, perché non potendo stabilire io e te cos'è la follia, facciamo parlare chi,
assolutamente,
chi l'ha studiata.
Facciamo sempre parlare chi ha vissuto una vita insieme.
Chi ne ha scritto.
Sì. Vai. La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia. Invece incarica una scienza, la psichiatria, per tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha qui la sua ragion d'essere, che è poi quella di far diventare razionale l'irrazionale. Quando qualcuno è folle ed entra in manicomio, smette di essere folle per trasformarsi in malato. Diventa razionale in quanto malato.
Avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole, e la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa, e neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. Eh sì, anche tu andresti a cercare le parole sicure per farti ascoltare. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia. Io cercai di imparare la Treccani a memoria. E dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. E senza sapere a chi dovessi la vita, in un manicomio io l'ho restituita. Qui sulla collina dormo malvolentieri, eppure c'è luce ormai nei miei pensieri. Qui nella penombra ora invento parole, ma rimpiango una luce, la luce del sole. Regalano ancora la vita, le regalano ancora erba fiorita, ma la vita è rimasta nelle voci in sordina di chi ha perso lo scemo e lo piange in collina, di chi ancora vi sbiglia con la stessa ironia. Una morte pietosa lo strappò alla pazzia.
Ed era Un matto di Fabrizio De André, reinterpretata però da Morgan.
Devo dire abbastanza bravo,
sì,
Morgan.
Sì, infatti, non te l'aspettavi.
No, me l'aspettavo in parte, perché comunque la canzone è veramente una pietra miliare insieme
bellissima,
a moltissime altre,
sì,
di del nostro meraviglioso Fabrizio.
Dietro ogni scemo c'è un villaggio.
Già. È interessantissima, provate a ragionarci un attimo.
Sì. In sottofondo, io l'ho già messa.
Bellissima.
Come sottofondo alla tua lettura, magari alla tua prossima. Questa è La follia di Corelli.
O forse.
O forse di Vivaldi.
Di Vivaldi.
Tu sostieni.
Mandatevi. Magari mandateci questa notizia, perché non ne siamo sicuri se c'è una diatriba interna tra noi due. Vivaldi o Corelli? La follia.
Tu hai fonti più autorevoli, io YouTube.
Io ricordo Radio 3, ma mi potrei sbagliare.
Altrimenti
sarei stato più deciso.
Continuiamo, e a far parlare questa volta è la follia. Diamo la parola direttamente a lei attraverso le parole di Erasmo da Rotterdam. Nel suo elogio alla follia, saggio scritto nel 1509, l'opera si apre con una lettera a Tommaso Moro e poi
con suo amico,
più caro amico, e poi continua lasciando proprio la parola alla follia, introducendo il discorso in questo modo: di me giudicheranno gli altri, eppure se la presunzione non mi acceca completamente, ho fatto sì l'elogio della follia, ma non certo da folle.
E tanto per cominciare, chi non sa che la prima età dell'uomo è per tutti di gran lunga la più lieta e gradevole? Ma che cosa hanno i bambini per indurci a baciarli, ad abbracciarli, a vezzeggiarli tanto, sì che persino il nemico presta loro soccorso? Che cosa se non la grazia che viene dalla mancanza di senno, quella grazia che la provvida natura si industria ad infondere nei neonati, perché con una sorta di piacevole compenso possano addolcire le fatiche di chi li alleva e conciliarsi la simpatia di chi deve proteggerli? E l'adolescenza che segue l'infanzia, quando piace a tutti, quale sincero trasporto suscita, quali amorevoli cure riceve, con quanta bontà tutti le tendono una mano? Ma di dove, di grazia, questa benevolenza per la gioventù? Di dove, se non da me? E per merito mio, che i giovani sono così privi di senno, è per questo che sono sempre di buon umore. Mentirei Tuttavia, se non ammettessi che appena sono un po' cresciuti e con l'esperienza e l'educazione cominciano ad acquistare una certa maturità, subito sfiorisce la loro bellezza, si illanguidisce la loro alacrità, si inaridisce la loro attrattiva, vi è meno il loro vigore. Quanto più si allontanano da me, tanto meno vivono. Finché non sopraggiunge la gravosa vecchiaia, la molesta vecchiaia, odiosa non solo agli altri, ma anche a se stessa. Nessuno dei mortali riuscirebbe a sopportarla se ancora una volta, impietosita da tanto soffrire, non venissi in aiuto io. E a quel modo che gli dèi della favola di solito soccorrono, con qualche metamorfosi, chi è sul punto di perire, anche io, per quanto è possibile, non riportarsi all'infanzia quanti sono prossimi alla tomba, onde il volgo non senza fondamento suole chiamarli rimbambiti. Se poi qualcuno vuol sapere come opero questa trasformazione, neppure su questo farò misteri. Conduco i vecchi alla fonte della mia ninfa Lete, che sgorga nelle isole fortunate. Il Lete che scorre agli inferi è solo un esile ruscello. Lì, bevute a grandi sorsi le acque dell'oblio, un poco alla volta, dissipati gli affanni, torneranno bambini. Ma delirano ormai, non ragionano più. Certo, è proprio questo che significa tornare fanciulli. Forse che essere fanciulli non significa delirare e non avere senno? E non è proprio questo, il non aver senno, che è più piace a quell'età. Chi non desterebbe come un mostro un bambino con la saggezza di un uomo? Lo conferma il diffuso proverbio: odio il bambino di precoce saggezza. E chi, d'altra parte, vorrebbe rapporti e legami di familiarità con un vecchio che alla lunga esperienza di vita unisse pari forza d'animo e acutezza di giudizio? Quanto più invecchiano, tanto più somigliano ai bambini. Finché, come bambini, senza il tedio della vita, senza il senso della morte, abbandonano la vita. Che i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza e vivessero sempre sotto la mia insegna, la vecchiaia neppure ci sarebbe e godrebbero felici di un'eterna giovinezza.
Se vi pare che il discorso abbia peccato di petulanza e prolissità, pensate che chi parla è la follia e che è donna. Ricordate però il detto greco: spesso anche un pazzo parla a proposito, a meno che non riteniate che il proverbio non possa estendersi alle donne. Vedo che aspettate una conclusione, ma siete proprio scemi se credete che dopo essermi abbandonata ad un simile profluvio di chiacchiere, io mi ricordi ancora di ciò che ho detto. C'è un vecchio proverbio che dice: odio il convitato che ha buona memoria. Oggi ce n'è un altro: odio l'ascoltatore che ricorda. Perciò, addio. Applaudite, vivete, bevete. Famosissimi iniziati alla follia.
And the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened. Oh, it finally happened. I'm slightly mad.
Oh dear.
I'm I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling, one wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Oh dear. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, finally happened, finally happened. I'm slightly
Ed era I'm Going Slightly Mad dei Queen, che cantano quando la temperatura esterna sale e il significato, oh, è così chiaro, e mille giunchiglie gialle cominciano a danzare di fronte a te, stanno cercando di dirti qualcosa, stai perdendo quell'ultima rotella. Beh sì, questo quando ti iniziano a ballare davanti i fiorellini gialli può essere già indice di... Esatto. Ora passiamo in Spagna?
Sì.
Che dici?
Lo facciamo.
Per un personaggio straordinario
e
straordinariamente puro. Siamo alla Spagna del Don Quixote. Del
Don Quixote. Ah, come l'hai detto, bello, me lo aspettavo. Don Quixote.
Quixote con la cota.
Bellissimo.
Che lascia per ben 3 volte il suo villaggio in cerca di imprese cavalleresche da compiere per emulare gli eroi di quella letteratura cortese della quale è sempre avido lettore. E che gli hanno davvero fatto perdere la nozione della realtà, facendogli proprio immaginare di essere egli stesso un cavaliere errante. Quindi è una pazzia dolcissima e meravigliosa.
E anche comica, se
mi sì, anche, assolutamente, perché
è quella la forza
sì, narrativa.
Che riesce a non farla diventare tragica, fondamentalmente. Sì. In Don Quixote.
Perché l'assoluta poesia di questo personaggio è in contrasto poi con tutta una realtà invece abbastanza bifolca e brutale. E quindi
infatti
c'è un contrasto molto comico. Leggici
un
brano tratto dalla parte iniziale. Se sentite il tin tin della birra.
Sì, ho bisogno di qualche luppolato quest'oggi. Allora. Infine, perduto affatto il giudizio, si ridusse al più strano divisamento che siasi giammai dato al mondo. Gli parve conveniente e necessario per l'esaltamento del proprio onore e per il servigio della sua repubblica di farsi cavaliere errante, e con armi proprie e cavallo scorrere tutto il mondo cercando avventure ed occupandosi negli esercizi tutti dei quali aveva fatto lettura. Il riparare qualunque genere di torti e l'esporre se stesso ad ogni maniera di pericoli per condursi a glorioso fine dovevano eternare fastosamente il suo nome. E figuravasi il pover'uomo d'essere coronato perlomeno imperatore di Trebisonda in merito del valore del suo braccio. Immerso in tali deliziosi pensieri ed alzato all'estasi della straordinaria soddisfazione che vi trovava, si diede la più gran fretta onde porli ad esecuzione. Applicossi prima di tutto a far lucenti alcune arme di cui si erano valsi i bisavoli suoi e che di ruggine coperte giacevano dimenticate in un cantone. Le ripulì e le pose in assetto il meglio che gli fu possibile. Poi s'accorse che era in esse una essenziale mancanza, perché invece della celata con visiera eravi solo un morione. Ma supplì a ciò la sua industria, facendo di cartone una mezza celata, che unita al morione pigliò l'apparenza di celata intera. Egli è vero che per mettere a prova la solidità trasse la spada e vi diede due colpi col primo dei quali, in vero, in un momento solo distrusse il lavoro che l'aveva tenuto occupato una settimana. Negli andò allora a grado la facilità con cui la ridusse in pezzi, ma ad oggetto che non si rinnovasse un tale disastro, la rifece consolidandola interiormente con cerchietti di ferro. Restò così soddisfatto della sua fortezza che senza metterla a nuovo cimento, rinnovando la prova di prima, la ebbe in conto di celata con visiera di finissima tempra. Si recò da poi a visitare il suo ronzino. E benché avesse più quarti assai d'un popone e più malanni che il cavallo del Gonnella, che tantum pelis e tossa fuit, gli parve che non gli si agguagliasse non gli agguagliassero né il Babieca né il Cid né il Bucefalo di Alessandro. Impegnò 4 giorni nell'immaginare con quale nome dovesse chiamarlo e diceva egli a se stesso che sconveniva di troppo che un cavallo di cavaliere sì celebre non portasse un nome famoso e andava perciò ruminando per trovare uno che spiegasse ciò che era stato prima di servire a un cavaliere errante e quello che andava a diventare. Era ben ragionevole che cambiando stato il padrone mutasse nome anche la bestia ed uno gliene fosse applicato celebre e sonoro, e quindi dopo aver molto fra sé proposto, cancellato, levato, aggiunto, disfatto e tornato a rifare sempre fantasticando, stabilì finalmente di chiamarlo
Ronzinante.
Nome a quanto gli parve elevato e pieno di una sonorità che indicava il passato esser suo ronzino e ciò che era per diventare, vale a dire il più cospicuo tra tutti i ronzini del mondo. Stabilito con tanta sua soddisfazione il nome del cavallo, s'applicò fervosamente a determinare il proprio, nel che spese altri 8 giorni, a capo dei quali si chiamò
Don Chisciotte.
Oppure
Don Chicote.
Perfetto. Rese di già lucide l'arme sue, fatta del morione una celata, stabilito il nome al ronzino e confermato il proprio, si persuase che altro a lui non mancasse se non se una dama di cui dichiararsi amoroso. Il cavaliere errante, senza innamoramento, è come arbore spoglio di fronde e privo di frutta, e come corpo senz'anima, andava dicendo a egli a se stesso. Soggiornava in un paese, per quanto credesi, vicino al suo, una giovinetta contadina di bell'aspetto, della quale egli era stato già amante, senza che ella il sapesse, né se ne fosse avvista giammai, e chiamavasi Aldolza Lorenzo. E questa gli parve opportuno chiamar signora dei suoi pensieri. Da poi, cercando un nome che non discordasse gran fatto dal suo e che potesse in certo modo indicar la principessa e signora, la chiamò
Dulcinea del Toboso.
Perfetto. perché del Tobozzo, appunto, era nativa. Questo nome gli sembrò armonioso, peregrino ed espressivo, a somiglianza di quelli che allora aveva posti a se stesso e alle cose sue.
Que ya no sé qué hacer, que me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas. Como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti. Salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas el oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad es que estoy loco, pero loco por ti.
¿Avete mai confuso il sogno con la vita? Ho rubato qualcosa pur avendo i soldi in tasca. Siete mai stati giù di giri? Ho creduto che il vostro treno si muovesse mentre invece era fermo. Forse ero pazza e basta. Forse erano gli anni 60. O magari ero solo una ragazza. Interrompo. La follia non è essere a pezzi o custodire un oscuro segreto. La follia siete voi o io, amplificati.
E ci risiamo sempre con la base nostra di Corelli o di Vivaldi.
L'abbiamo scelta perché sembra
a seconda, la
fare molto bene.
Sì, 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 è perfetta, si addice perfettamente. Il pezzo che abbiamo sentito subito dopo la tua lettura di Don Quixote era Il Loco di Javier Solís. Visto che ti piace la cotta, te la ripeto più volte durante la trasmissione, te la ripeterò.
Non esagerare.
Subito dopo abbiamo ascoltato un estratto da Ragazze Interrotte.
Sì, dal film che ho visto, uno dei pochi film che addirittura Giovanni Lembo ha visto questo film.
Ha visto un film più
questo
che questo
in particolare.
Film, sì.
Sì.
E no, possiamo continuare con cosa?
Ed era un film interessante. Ok, adesso passiamo a Pirandello.
Perfetto, se si vuole parlare infatti del tema della pazzia in letteratura non si può fare a meno di citare Pirandello in tutta la sua opera, visto che ormai tanto questa puntata è dedicata alla letteratura praticamente, alla tua voce, in tutta
la letteratura
attraverso di te, in tutta l'opera pirandelliana il tema proprio del relativismo sulla pazzia emerge principalmente nel romanzo Uno Nessuno Centomila, che tu andrai appunto a leggere l'incipit, ma possiamo naturalmente trovare in tantissime altre sue novelle lo stesso tema, e c'è uno schema ricorrente naturalmente che riguarda appunto la concezione del protagonista prima come singolo ma poi come molteplice, diciamo, allo stesso tempo, quindi
la maschera,
esatto,
e le nostre innumerevoli maschere,
il personaggio che ha un'immagine di sé e attraverso magari una circostanza
banalissima
in questo caso scaturisce tutta
pungente.
Esatto, una riflessione che turba, che mina la tua identità, la propria identità proprio dalle radici, quindi una nuova visione della realtà e una nuova consapevolezza di sé proprio come molteplice, nuovi atteggiamenti che richiamano la pazzia. Appunto, in questo caso, nel caso di Uno, Nessuno, Centomila, il caso di Vitangelo Moscarda, il protagonista, il fatto da cui scaturisce una profonda riflessione che porta quasi alla follia del personaggio è proprio un commento sul suo naso da parte di sua moglie, di chi altri, da cui Vitangelo comprende che ogni persona si crea un'immagine personale e diversa soprattutto di lui, quindi inizia anche a cercare di distruggere queste immagini che gli altri si sono fatti di lui, agendo esattamente al contrario di ciò che aveva fatto sinora, quindi si rinnova completamente, però finendo inevitabilmente nell'essere considerato pazzo. Che fai?
Mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. Niente, le risposi. Mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino. Mia moglie sorrise e disse:
credevo ti guardassi da che parte ti pende.
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda. Mi pende, a me, il naso. E mia moglie placidamente:
ma sì, caro, guardatelo bene, ti pende verso destra.
Avevo 28 anni e sempre ho allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona, per cui m'era stato facile ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire un corpo deforme, che in altre parole sia da sciocchi invanire per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un immeritato castigo. Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che se riposavo nella certezza d'essere in tutto senza mende, me ne levassi pure, perché come il naso mi pendeva verso destra, così che altro? E altro, le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, le mie orecchie erano attaccate male, una più sporgente dell'altra, e altri difetti. Ancora? Ancora. Nelle mani, al dito mignolo e nelle gambe. No, storte no, la destra, un pochino più arcuata dell'altra, verso il ginocchio, un pochino. Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti, e solo allora, scambiando certo per dolore e avvilimento la meraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie, per consolarmi, m'esortò a non affliggermene poi tanto, che anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell'uomo. Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto c'è stato prima negato. Schizzai un velenosissimo grazie e, sicuro di non aver motivo né d'addolorarmi né d'avvilirmi, non diedi alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant'anni ero vissuto senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e quelle gambe, e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto che li avevo difettosi. Che meraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito. Ecco, già, le mogli, non nego. Ma anch'io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare. Ad ogni parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi scavavano dentro e bucheravano giù, per torto e su, per traverso lo spirito, come una tana di talpa, senza che di fuori ne paresse nulla. Si vede, voi dite, che avevate molto tempo da perdere. No, ecco, per l'animo in cui mi trovavo, ma del resto sì, anche per l'ozio, non nego. Ricco, dunque, due fidati amici, Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre, il quale, per quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla, tranne di prender moglie, questo sì, giovanissimo, forse con la speranza che almeno avessi presto un figliuolo, che non mi somigliasse punto. E, pover'uomo, neppur questo aveva potuto ottenere da me. E non già, badiamo, ch'io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre mi incamminava. Tutte le prendevo, ma a camminarci non ci camminavo. Mi fermavo ad ogni passo. Mi mettevo prima alla lontana, poi sempre più da vicino, a girare attorno ad ogni sassolino che incontravo. E mi meravigliavo assai che gli altri potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le proporzioni di una montagna insormontabile, anzi, d'un mondo in cui avrei potuto senz'altro domiciliarmi. Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m'eran passati avanti e avevano percorso tutta la via ne sapessero in sostanza più di me. M'eran passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando come tanti cavallini. Ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro, il loro carro. Vi erano stati attaccati con molta pazienza e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro io e non avevo perciò né briglie né paraocchi. Vedevo certamente più di loro, ma andare non sapevo dove andare. Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che, dunque possibile, non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente m'appartenevano, il naso, le orecchie, le mani, le gambe, e tornavo a guardarmele per rifarne l'esame. Cominciò da questo il mio male, quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo così misere e disperate che certo ne sarei morto e impazzito ove in esso medesimo non avessi trovato, come dirò, il rimedio che doveva guarirmene.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. Holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, on the hill,
suppose you do. I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Thunder in your ear. You shout, no one seems to hear. And if the band you're in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon.
Ed erano i Pink Floyd che cantavano Il pazzo è sull'erba, il pazzo è sull'erba, ricordando giochi e coroncine di fiori risate. Devo tenere i matti sul sentiero, il pazzo è nell'atrio, i pazzi sono nell'atrio di casa mia. I giornali tengono le loro facce piegate verso il pavimento ed ogni giorno il ragazzo dei giornali ne porta degli altri. E se la diga crollasse molto prima di quanto pensi? E se non ci fosse più spazio sulla collina? E se anche la tua testa esplodesse di oscuri presagi? Ci incontreremo sul lato oscuro della luna. Il pazzo è nella mia testa, il pazzo è nella mia testa. Tu alzi il bisturi, fai la modifica, rimetti tutto a posto finché non sono guarito, chiudi la porta e butti via la chiave. E c'è qualcuno nella mia testa, ma non sono io. E se la nuvola esplode, senti un tuono nelle tue orecchie. Tu urli e sembra che nessuno ti senta. E se la band in cui stai comincia a suonare canzoni diverse, ci incontreremo sul lato oscuro della luna. E da Pirandello, e da soprattutto da Brain Danger di Pink Floyd, da The Dark Side of the Moon, passiamo a Svevo.
Italuccio.
Ah, Italuccio, che chiude bene il cerchio il discorso pirandelliano, non ti sembra?
Beh, lo chiude amaramente, con meno ironia e con l'affrontare la psicanalisi nella forma clinica, e col tentativo o la sua ipotesi di superamento dei problemi che a volte sono solo fantasmi.
Esatto, e con la convinzione anche dell'inutilità della psicanalisi come cura.
Una delle convinzioni ante litteram della cultura di Svevo, un straordinario romanzo.
La coscienza, stiamo parlando della coscienza di Zeno.
Esattamente.
Per la malattia è una convinzione ed io nacqui con quella convinzione. Così Zeno parla nei primi capitoli. Zeno dice anche: la salute nasce da un paragone. Non esistono persone sane e malate, esistono persone convinte di essere malate e persone persuase dalla massa e dalla società a considerarsi sane. Tu ci andrai a leggere un breve estratto proprio dall'ultima parte, dalla parte che parla della sua guarigione, praticamente, dalla coscienza di Zeno.
O da una guarigione, se mi permetti, che che non è una vera e propria guarigione, perché poi l'ipotesi è comunque amara, il finale vero della coscienza di Zeno. Ma comunque, leggiamo questa guarigione. Intanto, egli crede di ricevere altre confessioni di malattia e debolezza e invece riceverà la descrizione di una salute solida, perfetta quanto la mia età abbastanza inoltrata può permettere. Io sono guarito. Non solo non voglio fare la psicoanalisi, ma non ne ho neppure bisogno. E la mia salute non proviene solo dal fatto che mi sento un privilegiato in mezzo a tanti martiri. Non è per il conforto che io mi senta sano. Io sono sano, assolutamente. Da lungo tempo io sapevo che la mia salute non poteva essere altro che la mia convinzione e che era una sciocchezza degna di un sognatore ipnagogico di volerla curare anziché persuadere. Io soffro bensì di certi dolori, ma mancano di importanza nella mia grande salute. Posso mettere un impiastro qui o là, ma il resto ha da muoversi e battersi e mai indugiarsi nell'immobilità come gli incancreniti. Dolore e amore. Poi, la vita, insomma, non può essere considerata quale una malattia perché duole. Ammetto che, per avere la persuasione della salute, il mio destino dovette mutare e scaldare il mio organismo con la lotta e soprattutto col trionfo. Fu il mio commercio che mi guarì e voglio che il dottor S. lo sappia.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In sky the man shames his hands held high. The cruise me yard, cruise me bay. A plunging beyond. Beyond, beyond, no return, no return.
We'll be right back.
E dalla colonna sonora del film Strade perdute di David Lynch abbiamo ascoltato ora David Bowie con la sua I'm Deranged, io sono pazzo. Strade perdute che non ho visto, ma penso sia un altro bel viaggio nella
assolutamente
follia.
Assolutamente, io questo, guarda caso, oggi ne ho visti ben due tra quelli scelti per raccontarli al nostro pubblico.
Quindi la puntata sulla follia è quella che ti si veste, che ti veste meglio.
Sì, devo ammetterlo.
Questa risata folle.
Se fosse solo la risata. Va bene. Insomma, sì, questo film è meraviglioso, auguro a tutti di vederlo.
Penso...
affascinante. È folle.
Penso, esatto, un viaggio nell'inconscio totale, viscerale, come tutti i film di David Lynch, penso, anche se io non l'ho visto, ammetto. Continuiamo con gli autori? Con la letteratura abbiamo parlato finora di due autori che si sono cimentati in quello che è il tema della pazzia dell'inconscio, ma ora è il caso di parlare di quegli autori che c'entrano, direi, maggiormente con questo tema. Oltre,
cioè, che non tanto la descrivono quanto la vivono.
Quanto la vivono sulla propria pelle.
Nell'insì.
Esatto. Non tanto magari per lo stile, per le tematiche, ma proprio per la vita reale.
La biografia.
Esatto. Parlo di Dino Campana, che fin dall'adolescenza ha manifestato chiari segni di disturbo mentale, e in generale possiamo dire che la sua vita è stata un continuo girovagare per manicomi. Purtroppo, pur non esprimendosi direttamente sul tema della pazzia, Campana comunque propone uno stile riconducibile a molti, a alcuni famosi autori inglesi. Qua sulla critica leggo Joyce e Virginia Woolf, parlando appunto attraverso un flusso di
coscienza.
E abbastanza rappresentativo, mi sembra, e ci è sembrato ad entrambi, Sogno di prigione, che è stato scritto nel 1910 durante proprio un suo internamento in un manicomio. Lo stile è visionario, confuso, immagini mischiate, quindi sovrapposte, che però lasciano intendere una grandissima acutezza dei sensi, e non sfugge nulla all'occhio e alla mente folle dell'autore.
Sogno di prigione. Nel viola della notte odo canzoni bronzee. La cella è bianca, il giaciglio è bianco. La cella è bianca, piena di un torrente di voci che muoiono nelle angeliche cune. Delle voci angeliche bronzee è piena la cella bianca. Silenzio, il viola della notte, in rabeschi dalle sbarre bianche, il blu del sonno. Penso ad Anika, stelle deserte sui monti nevosi, strade bianche deserte, poi chiese di marmo bianche. Nelle strade Anika canta, un buffo dall'occhio infernale la guida, che grida: ora è il mio paese tra le montagne. Io al parapetto del cimitero davanti alla stazione, che guardo il cammino nero delle macchine, su, giù. Non è ancora notte, silenzio chiuso di fuoco. Le macchine mangiano, rimangiano il nero silenzio nel cammino della notte. Un treno si sgonfia, arriva in silenzio, è fermo. La porpora del treno morde la notte. Dal parapetto del cimitero le occhiaie rosse che si gonfiano nella notte. Poi tutto, mi pare, si muta in rombo. Da un finestrino in fuga, io calzo le braccia nella luce. Il treno mi passa sotto, rombando come un demonio.
siamo pochi qui. Vieni. Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello, cacciaviti con impianti radar miniaturizzati incorporati, computer ad attivazione vocale.
Non ti agitare, Jeffrey. Sta calmo.
È giusto, va bene? È inutile, non si apre. No, no. Non pensare di togliere la grata, non puoi. È saldata. Visto? Te l'ho detto. E anche le porte sono sbarrate. Proteggono la gente che sta fuori da noi, non sapendo che invece quelli sono ancora più matti. Lo sai che cos'è pazzo? Pazzo è quello che impone la maggioranza. Già. Io sono riuscito a contattare certi subalterni, spiriti maligni, segretari di segretari e altri assortiti tirapiedi, i quali avviseranno mio padre. E quando mio padre scoprirà che sono in questo cazzo di posto, mi trasferirà in un merdoso ricovero di case. Dove ti trattano con rispetto, come una persona, come un ospite, con gli asciugamani, le lenzuola, come un grandissimo hotel, con droga di lusso, per tutti i psicolabili, squinternati, maniaci e diavoli! Oh, scusate, scusate, io mi sono un po' agitato. Per un attimo ho pensato di scappare e all'improvviso mi è venuta voglia di piegare queste fottute sbarre e di sfasciare queste maledette finestre e mangiarmele! Saltare! Venite, c'è un cristallo per tutti! E va bene, teste di cazzo, i malati mentali danno sempre in escandescenza. Sarà da ridere quando scoprirete chi sono. Mio padre si arrabbierà molto per questo e quando mio paperino si arrabbia la terra intera trema! Mio padre, addio! Io venero, mio padre!
Abbiamo ascoltato, prima di questo estratto cinematografico, i Pixies con Where is my mind? Dov'è la mia mente? Tratto dal film Fight Club, dalla colonna sonora proprio di Fight Club, che parla anche della schizofrenia in qualche modo, del tuo doppio, dell'alter ego libero, no? Lo sai,
esatto, sì.
La vicenda del protagonista che è schiavo di una società che gli ha imposto come unico modo per essere qualcuno, una certa via, certi paradigmi prestabiliti, insomma, e rigidi. Invece c'è un altro alter ego, appunto Tyler Durden, che è assolutamente libero da tutto, attivo e senza limiti. Poi l'estratto del film L'esercito delle 12 scimmie, che guarda caso pezzo interpretato sempre da un Brad Pitt che fa il fuori di testa anche qua, come in Fight Club. Magistrale, devo dire, al di là del fatto che sia un belloccio. Comunque la...
un bellone, direi.
Un bellone, decisamente bellone. No, ha fatto veramente due interpretazioni notevoli, sia nell'esercito delle 12 scimmie che in Fight Club, secondo me. La lettura di Dino Campana ci riunisce un po' ai poeti che hanno vissuto sulla propria pelle il dramma, ma non solo, ma anche la benedizione in qualche modo della follia, se vuoi.
Già, e in questo caso c'è Alda Merini.
Assolutamente.
Una delle più grandi poetesse.
Grandissima, che ha vissuto sulla propria pelle anche lei il dramma del manicomio. E quello è un dramma, davvero, che però
Alchemicamente trasportato nella poesia.
Nella poesia, in un modo così viscerale ed intenso da renderla una donna grandissima. Ma più che parlare di lei, della sua, attraverso date, attraverso una biografia
non
che
ha senso.
Magari potrebbe sembrare anche sterile, possiamo farla attraverso le sue parole, penso sia l'omaggio più sincero, no? Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera.
Laggiù dove morivano i dannati, nell'inferno decadente e folle, nel manicomio infinito, dove le membra intorpidite si avvoltolavano nei lini, come in un sudario semita. Laggiù, dove le ombre del trapasso ti lambivano i piedi nudi, usciti di sotto le lenzuola, e le fascette torride ti solcavano i polsi e anche le mani. E odoravi di feci laggiù, nel manicomio. Facile era traslare, toccare il paradiso. Lo facevi con la mente affocata, con le mani molli di sudore, col pene alzato nell'aria come una sconcezza per Dio. Laggiù, nel manicomio, dove le urla venivano attutite, da sanguinari cuscini. Laggiù tu vedevi Dio, non so, tra le traslucide idee della tua grande follia. Iddio ti compariva e il tuo corpo andava in briciole, delle briciole bionde e odorose che scendevano a devastare sciami di rondini improvvise.
Follia, mia grande e giovane nemica. Un tempo ti portavo come un velo sopra i miei occhi e mi scoprivo appena. Mi vide in lontananza il tuo bersaglio e hai pensato che fossi la tua musa. Quando mi venne quel calar di denti che ancora mi addolora tra le spoglie, comprasti quella mela del futuro per darmi il frutto della tua fragranza. Il manicomio è una grande cassa con atmosfere di suono e il delirio diventa specie. L'anonimità misura. Il manicomio è il Monte Sinai, luogo maledetto, sopra cui tu ricevi le tavole di una legge agli uomini sconosciuta.
Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I am crazy, crazy for feeling so thank you.
bellissima voce di Patsy Cline e la sua Crazy. Siamo arrivati alla fine, ahimè, mancano un paio di minuti.
Va bene.
Siamo ai saluti?
Siamo ai saluti.
A lunedì prossimo su radiofonica.com, sempre con Kaboom. Questa sera è stata una serata letteraria, ma che mi ha particolarmente coinvolta, devo dire, emotivamente.
Anche io sono molto coinvolto emotivamente. Spero che anche al nostro pubblico sia arrivato qualcosa di questa tensione.
I nostri pochissimi, ma fedeli. Fedelissimi.
Va benissimo.
E diamo appuntamento al prossimo lunedì, dopo di noi, tra un quarto d'ora circa, cioè Je m'appelle Cassandra. E direi di concludere sempre con una frase di Alda Merini.
Prego.
Che è, diciamo, una luce di speranza anche sulla sofferenza. Io la vita l'ho goduta tutta, a dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l'ho goduta, perché mi piace anche l'inferno della vita, e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella, perché l'ho pagata cara. Buonanotte.
Buonanotte.
Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. It's plain. That is what they mean to me. Madness, madness, I call it madness. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness.